Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buona giornata da Davide Dionisi e ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale interamente dedicato allo sport. Riprendiamo il nostro percorso dallo studio 9 di 105 Live con due temi importanti che abbiamo avuto modo anche di approfondire in passato. Parliamo della tessera del tifoso e della sicurezza nello sport. Spazio poi alle altre discipline con la Coppa dei Campioni di softball e i campionati del mondo di baseball, che inizieranno il prossimo 9 settembre. Partiamo subito dalla tessera del tifoso. Stiamo parlando di uno strumento di fidelizzazione adottato dalla società di calcio che prevede verifiche della questura attraverso una procedura standard diramata a livello nazionale con apposita direttiva ministeriale. Il progetto lanciato dall'osservatorio si pone l'obiettivo di creare la categoria dei tifosi ufficiali. Per capirne di più, il collega Luca Collodi ha intervistato per noi Roberto Massucci, segretario dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale. Ascoltiamolo.
Che cos'è la tessera del tifoso? Cerchiamo di capire come si ottiene, dove si trova e a che cosa serve.
Guardi, la tessera del tifoso va chiarita innanzitutto che è uno strumento delle società sportive che serve a creare un meccanismo di fidelizzazione tra loro e i propri tifosi.
Quindi qui la fermo subito, scusi, per capirci meglio, Massucci, non è uno strumento del Ministero degli Interni?
Assolutamente no, tant'è vero che la tessera del tifoso è stata varata nell'ambito di un gruppo di lavoro che ha costituito l'osservatorio, che io ho presieduto come coordinatore dei lavori, ma che ha visto insieme la Federcalcio, il CONI, le Leghe, eccetera.
E questo è un primo punto importante da specificare, perché dalla stampa non si capisce benissimo questo aspetto, sembra che sia un'iniziativa del Viminale.
Assolutamente no, ovviamente per il Viminale nelle strategie di contrasto alla violenza è uno strumento prezioso, però non è assolutamente uno strumento del Viminale, fa parte dell'esercizio di libera impresa delle società sportive che trova esempi importanti in tutta Europa.
Quindi la card del tifoso è voluta dalle società sportive, primo punto, a che serve, dove si trova, come si fa ad avere?
Proprio perché è uno strumento delle società sportive bisogna rivolgersi alle società sportive per averla, quelle che ovviamente hanno già aderito al programma, e per ottenerla basta compilare un modulo che si trova sui siti internet dei club che hanno adottato il programma tessera del tifoso.
Tutti i club la devono obbligatoriamente adottare o qualcuno può anche non adottarla?
Di recente il Ministro dell'Interno ha adottato una direttiva con la quale ha chiesto a tutte le società sportive di consentire ai propri tifosi che ne facciano richiesta di avere la tessera del tifoso. Quindi dal prossimo campionato, dal primo gennaio del prossimo anno, tutti i club dovranno dare questa opzione ai propri tifosi, ripeto, che ne facciano richiesta.
Altro aspetto, quindi non da domenica prossima quando inizia la stagione il nuovo campionato di Serie A in Italia, ma dal primo gennaio va in funzione la card del tifoso?
Sì, diciamo che ci sono dei tempi tecnici che bisogna rispettare per far sì che la card possa trovare piena applicazione e quindi si è pensato al primo gennaio.
Quindi per ottenerla bisogna andare su internet, riempire un modulo e spedirlo alle società, alla società di cui si fa il tifo, si è sportivi. A che cosa serve questa tessera? Per abbattere la violenza, mi sembra di capire.
Ma guardi, l'abbattimento della violenza è un effetto di riflesso. La tessera serve, ripeto, a creare una identità nei tifosi che oggi sono conosciuti, non so, come ultra, come hooligans, come semplici spettatori e quant'altro. La card del tifoso crea una community di persone fidelizzate che diventano l'interlocutore della società sportiva e certamente anche delle istituzioni, tant'è che nel programma tessera del tifoso è chiaramente detto che nei confronti dei possessori della tessera del tifoso non si applicano le restrizioni che talvolta il Viminale adotta per tifoserie particolarmente a rischio.
E qui c'è l'altro aspetto, gli ultra sembrano essere contro questa tessera del tifoso, almeno quello che ci dicono i giornali, come stanno le cose?
Sì, sì, assolutamente gli ultra sono contro la tessera del tifoso e ci sono anche delle manifestazioni che sono state annunciate. Ovviamente gli ultra sono una componente importante dello stadio, soprattutto laddove ultra non deve essere assolutamente sinonimo di persone violente. Gli ultra possono essere dei tifosi che assumono dei comportamenti particolari per sostenere la propria squadra senza che questi debbano scadere in violenze vere e proprie. Il problema è che il fenomeno ultra negli anni in qualche modo è degenerato, ed è degenerato nelle violenze che noi conosciamo, in rapporti sicuramente non costruttivi con le società sportive, in utilità che da questi rapporti derivano con la concessione di benefici senza nessun tipo di controllo e che nel tempo, ripeto, hanno portato delle degenerazioni. Ora i benefici con la tessera del tifoso si vogliono istituzionalizzare, si vuole creare il meccanismo affinché tutti i tifosi possano avere benefici dalle proprie società in maniera assolutamente trasparente e senza nessun tipo di contraddizione. Chiaramente per chi negli anni ha invece percorso la strada della, dell'equivoco sul quale basare rapporti di utilità con le società sportive utilizzando i tifosi buoni per dare forza a questo meccanismo, oggi è contrario alla tessera del tifoso, perché la tessera del tifoso stroncherà definitivamente questo tipo di rapporto che nessuno vuole per il bene del calcio.
Roberto Massucci, qui si apre il tema degli ultras. Voi siete un po' preoccupati da questa reazione contro la tessera, perché magari è una reazione che nasconde altri intenti?
Guardi, innanzitutto voglio chiarire un tecnicismo che è diventato in qualche modo il cavallo di battaglia di chi sta organizzando queste manifestazioni, che riguarda chi ha diritto ad avere la tessera del tifoso. Non è vero che i daspati non possono mai più avere la tessera del tifoso, perché nella direttiva del ministro è chiarito che è ostativo al rilascio della tessera del tifoso solo il daspo in atto, quindi il daspo che produce attualmente i propri effetti, nonché le condanne per reati da stadio intervenute negli ultimi 5 anni. Quindi il condannato da stadio per reati intervenuti in epoche remote e comunque antecedenti ai 5 anni può avere la tessera del tifoso, perché si ritiene che questa persona abbia in qualche modo assunto comportamenti più virtuosi di quelli che aveva avuto in passato. Chi ha avuto il DASPO nel passato, ma il DASPO è scaduto, è stato revocato, può avere la tessera del tifoso, e quindi le preoccupazioni che alcuni stanno diffondendo nel mondo ultra sono assolutamente non fondate.
Massucci, chiudiamo proprio sul mondo degli ultra, dove ci sono gruppi legati a movimenti politici di estrema destra, di estrema sinistra. È una realtà difficile sicuramente. Come stanno andando i rapporti da parte vostra con queste realtà, forse minoritarie, ma che possono creare molto disagio al mondo dello sport?
Guardi, intanto va detto che le strategie che sono state adottate fino adesso hanno prodotto risultati ottimali, tant'è che gli episodi di violenza anche nell'ultimo campionato si sono abbattuti in maniera notevole. Rimane il problema di queste minoranze che si vanno sempre più identificando e isolando rispetto al resto dei tifosi. Gli incidenti succedono talvolta in nome della logica ultra, altre volte in nome di una ideologia politica nella quale io sono convinto gli stessi che in qualche modo la manifestano ci credono molto poco, nel senso che io credo molto poco nella politica negli stati, stesso è più un pretesto che una reale convinzione. Ovviamente però noi con le nostre strutture territoriali, con le questure, seguiamo tutti i fenomeni che caratterizzano le varie realtà territoriali, quindi dal punto di vista investigativo dove ci sono presenti fenomeni mafiosi si interviene anche nel mondo del calcio con investigazione negli ambienti mafiosi, nelle realtà territoriali particolarmente politicizzate le nostre Digos intervengono per accertare in via investigativa eventuali aderenze con gli estremismi politici, laddove c'è una larga forma di criminalità diffusa si interviene per identificare coloro che durante la settimana fanno gli scippi e le rapine e la domenica allo stadio ovviamente continuano a delinquere con altre forme di violenza.
Grazie a questa bella testimonianza di Roberto Massucci, segretario dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale. Abbiamo capito che i benefici, i vantaggi per la sicurezza sono tanti, perché questa carta permette di costituire la categoria degli spettatori ufficiali, garantisce l'aumento degli standard di sicurezza del pubblico, perché di fatto esclude dagli impianti i soggetti sottoposti a condanne per reati da stadio. Inoltre consente anche alle società sportive di avviare dei rapporti virtuosi con le tifoserie ufficiali, soprattutto per le trasferte, e nel tempo, perché no, determinerà anche la costituzione nell'ambito delle società sportive dei cosiddetti dipartimenti dei tifosi, che in altri grandi club europei hanno trovato applicazione con apprezzabili risultati. Ma dalla sicurezza sugli spalti passiamo alla sicurezza sui campi di gioco. Ecco, io saluto il presidente della Fondazione Castelli, Enzo Castelli. Buongiorno Presidente.
Buongiorno Davide.
Buongiorno. Ecco, nonostante gli sforzi di organismi come quello che lei presiede e l'opera di sensibilizzazione dei mezzi di informazione delle istituzioni, anche quest'estate purtroppo abbiamo registrato l'ennesimo incidente. Ce ne vuole parlare, Presidente?
Sì, riguarda la morte del giocatore della squadra spagnola, dell'Espagnol, Dani Jarque, morto a Coverciano mentre la sua squadra era in ritiro per una serie di amichevoli pre-campionato da svolgere appunto in Italia. È morto non su un campo, ma nella sua stanza di albergo, mentre era al telefono con la sua compagna. E si è trattato, con ogni probabilità, anche se i risultati definitivi del riscontro autottico non sono del tutto chiariti e del tutto noti, si è trattato verosimilmente di una morte cardiaca improvvisa. Quindi lo sport viene di nuovo toccato, come già era successo 2 anni fa con il caso Puerta, in particolare lo sport spagnolo, il calcio spagnolo viene colpito da una tragedia importante che rilancia proprio le problematiche connesse con la sicurezza della pratica sportiva.
Ecco, fin dall'inizio dell'anno la sua fondazione, unitamente anche altri organismi legati più che altro alle istituzioni, si è data tanto da fare per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. A che punto è la situazione
Davide,
oggi?
Noi partiamo da un concetto estremamente semplice, che lo sport è una cosa seria. Fare sport determina un impegno dell'apparato cardiovascolare, lo determina sicuramente in maniera significativa, ancor più oggi in cui lo sport si è estremamente velocizzato, c'è molto più agonismo, molto più pressing, e questo non solo nel calcio ma in tutti gli sport che noi possiamo praticare. Quindi questo richiede una accurata preparazione all'attività sportiva, e questo è un problema che riguarda soprattutto il mondo del dilettantismo e il mondo degli amatori, non tanto il mondo dei professionisti, dove chiaramente l'evento tipo quello di Jarque può avere una grossa risonanza dal punto di vista mediatico, ma rimane comunque un evento raro nel mondo del professionismo, mentre invece purtroppo a pagare dazio è molto di più il mondo dilettantistico e il mondo degli amatori, quelli che vanno a fare la partita di tennis la domenica o la partita di calcetto il venerdì sera e via dicendo. Quindi noi ci rivolgiamo soprattutto a questa categoria di persone e alle società dove queste persone praticano lo sport, quindi diciamo le varie società dilettantistiche, ma anche le palestre eccetera, cioè praticamente di consigliare a queste persone di sottoporsi ad un'accurata visita medica, anche con esami suppletivi, di dotare gli impianti dove si pratica attività sportiva di un apparecchio defibrillatore e di far addestrare gli operatori che si trovano negli impianti sportivi, dagli allenatori ai dirigenti, ma anche banalmente al custode dell'impianto o al gestore del bar, eseguire un addestramento alla rianimazione cardiorespiratoria all'uso del defibrillatore.
I cosiddetti laici, giusto?
I cosiddetti laici.
Presidente, perché... ecco, brevemente, so che avete un calendario fitto di manifestazioni che ormai nel 2009 è stato costellato da tanti tanti appuntamenti. Noi ci siamo trovati più volte a parlare con voi e a seguire anche il vostro impegno. Da qui alla fine dell'anno, che cosa avete organizzato in merito?
Noi dovremmo organizzare nel mese di novembre, fine novembre, inizio dicembre, un convegno di respiro nazionale per quanto riguarda lo sport e la solidarietà. Quindi questo valore aggiunto che ha lo sport, questa valenza in più che ha lo sport per quanto riguarda le problematiche dell'inserimento dei disagiati, dei meno abili, dei carcerati e via dicendo. Quindi cosa può fare lo sport per queste categorie di persone? Quindi andare a vedere, andare a spulciare come lo sport possa essere effettivamente un qualcosa di trainante per quanto riguarda proprio queste classi di persone che sono purtroppo disagiate.
Grazie.
Quindi,
Presidente Castelli.
Questo è un po' quello che vorremmo fare noi.
Grazie davvero, buon lavoro. Per quanto ci riguarda, noi continueremo nel nostro impegno di sensibilizzazione. Grazie e buon lavoro ancora.
Ciao Davide, grazie, saluti a tutti.
Come nostra consuetudine, spazio anche agli altri sport. Oggi parliamo di softball e di baseball. In provincia di Udine parte oggi, esattamente a Palmanova, inizia oggi con la partita Olanda-Repubblica Ceca, la Coppa dei Campioni di softball. Noi abbiamo in linea, in diretta, Maurizio Calabretto, che è manager della Roma. Oggi esordio alle ore 16. Buongiorno Calabretto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, innanzitutto, che cos'è il softball?
Ma il softball è lo sport principale giocato dalle signore, diciamo, è l'antagonista del baseball, dei maschi. È un gioco americano che si sviluppa nella notte dei tempi, anzi quando sbarcarono d'Anzio, soprattutto sulle spiagge di Anzio, si giocava softball perché non c'era spazio, e poi ha avuto una grande evoluzione. È dovuta anche per merito della federazione, il baseball, che l'altro anno ha dato l'opportunità di fare questo campionato, perché esistono moltissime squadre amatoriali.
Ecco Calabretto, a proposito di federazione, io vorrei salutare il presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball, Riccardo Fraccari. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione. Sappiamo che anche lei è in moto perché a giorni inizierà il campionato del mondo di baseball.
Sì, sì, in moto direi di corsa, perché siamo alle porte dell'inizio di questo campionato del mondo che senza precedenti coinvolge un po' tutto il continente europeo e in primis l'Italia nella sua parte centrale, fondamentale.
Calabretto, sì. Che cosa differenzia come si differenzia il softball dal baseball, per far capire anche ai nostri radioascoltatori?
Ma diciamo, le dimensioni del campo sono la cosa importante, la dimensione della pallina che è più grande, quella da softball, quella di baseball. Le regole sono uguali, non ci sono. È una questione solamente di velocità, giocata dagli uomini diventa un gioco molto veloce, giocata dalle signore ancora chiaramente, anzi che è un buon livello l'Italia, ha questa spettacolarità di essere molto veloci, di potenza. Nel baseball le dimensioni del campo sono molto più grandi, la pallina è più piccola, però essenzialmente è uguale. Colgo l'occasione,
intanto ti faccio in bocca al lupo per il campionato.
Grazie, ma
ti sei dimenticato la
felice
cosa fondamentale, il lancio di sotto.
Esatto, è quello che stavo arrivando.
Ecco Fraccari, ecco appunto, lei dà ulteriori indicazioni per farci capire meglio, certo, il softball. Io ricordo che lei, oltre a essere presidente della Federazione Italiana Baseball, ha anche presidente della Federazione Italiana Softball, perché la federazione riunisce le due discipline, giusto?
Sì, è vero.
Ecco, per quanto riguarda invece il baseball, il mondiale è la manifestazione più importante che la Federazione Internazionale organizza. Ha una cadenza biennale e ricordo che la prima edizione fu si svolse nel 1938, ma a vedere l'albo d'oro spiccano solo due nazioni, una su tutte, Cuba e gli Stati Uniti, e l'Italia, presidente?
Pronto?
Pronto, Fraccari, eccomi.
Sì, eccomi.
Ecco,
sì,
a che punto...
Spiccano due nazioni, spicca soprattutto un'azione che è Cuba.
Esatto.
Se le vede l'albo d'oro perché chiaramente anche a Cuba è sport nazionale. Ovviamente il confronto poi nel campionato del mondo è stato fatto senza i professionisti, cioè vale a dire la squadra americana fino a pochi anni fa non ha mai schierato i grandi della Major League, quindi ecco perché Cuba ha sempre avuto l'ha avuto facile nel campionato del mondo, anche se il livello è assolutamente paragonabile, tant'è che quando è stato fatto anni fa un storico incontro amichevole fra una squadra professionistica americana e la nazionale cubana, insomma sono finite quasi in parità il numero di incontri, quindi anche a Cuba ovviamente c'è un livello altissimo, come tra l'altro nei paesi asiatici dove oggi forse probabilmente si compete molto di più con gli Stati Uniti, Corea e Giappone competono un po' il livello tecnico a livello mondiale. Ecco.
Fraccari, parliamo un po' dell'attività giovanile, esistono delle scuole in Italia?
Sì, esistono, non solo esistono delle scuole, ma esiste anche un'accademia che la Federazione Italiana ha aperto da 4 anni, un'accademia del baseball e del sobbo nel centro CONI di Tirrenia, nella quale sono radunati 26 giovani prospetti ai quali la federazione offre gli studi, la possibilità al mattino di studiare, ovviamente di andare a scuola e il pomeriggio di allenarsi tutti i giorni sotto la guida di allenatori esperti, e già 6 di questi ragazzi hanno firmato contratti professionistici per gli Stati Uniti. Il movimento giovanile d'Italia è molto forte, tant'è che siamo campioni d'Europa sia a livello cadetti, cioè under 14 e under 16, anche a livello juniores under 18, quindi il movimento giovanile è molto forte e si sta sviluppando grazie anche al lavoro fatto in questi ultimi anni con corsi nelle scuole, attività scolastica intensa.
Quanti sono i praticanti in Italia?
Circa 26.000.
Ecco, ma per quanto riguarda le strutture, Presidente, a che punto siamo? Perché probabilmente abbiamo visto che solo in alcune regioni d'Italia il baseball è più sviluppato rispetto magari ad altre che ancora...
Direi tecnicamente, ma anzi noi siamo, se lei vede, siamo l'unico sport che ha noi questo mondiale si gioca in Italia in 16 città italiane diverse, toccando 10 regioni, si va da Torino fino a Messina, quindi è presente ovunque e con impianti ovviamente di primo livello perché la commissione tecnica ha fatto un'ispezione, essendoci professionisti, con livelli di impiantistica paragonabile a quella dei professionisti, quindi anzi forse l'impiantistica è una cosa che ci contraddistingue, poi è vero che tecnicamente la fa da padrone un po' l'Emilia Romagna, Grosseto in Toscana, dal punto di vista tecnico Nettuno, ma stanno venendo grandi realtà tecniche come la Sicilia, la Lombardia, Roma stessa sta rinascendo con una grandissima scuola di baseball, quindi direi che il movimento giovanile è in forte crescita e in forte sviluppo.
Che possibilità abbiamo? A che punto è lo stato di salute della nostra nazionale, Presidente?
Fabretto, la nostra nazionale ovviamente deve competere con squadre campioni del mondo, proprio oggi si raduna e a livello europeo ovviamente compete il primato con l'Olanda, a livello mondiale ovviamente l'impegno è molto più forte, però vediamo se con qualche innesto riusciamo ad andare alle fasi finali.
Vogliamo ricordare, Presidente, le date di questo mondiale?
Sì, dunque la fase europea fuori dall'Italia inizia il 9, dal 9 al 13, in 5 paesi europei diversi, si gioca contemporaneamente in Spagna, Repubblica Ceca, Germania, Svezia e Croazia, e la seconda fase si giocano, di queste 22 nazioni se ne classificano 16, è un gruppo da 8 in Italia e un gruppo da 8 in Olanda. Questa seconda fase in Italia dal 13 al 21 nel centro-nord. E poi la terza fase, cioè le prime 4 del girone olandese e le prime 4 del girone italiano, inizieranno i quarti finale, semifinali e finali nel centro-sud dal 22 al 27 e il 27 ci sarà la finale in quel di Nettuno.
A Nettuno, non a caso a Nettuno, Presidente.
Sì, non a caso a Nettuno, Nettuno anzi, dove diciamo lo sbarco degli americani ovviamente ha portato, come diceva giustamente Calabretto, il softball che poi ha avuto il suo sviluppo con il baseball.
E dove ancora la tradizione è molto forte?
Beh sì, diciamo che ogni ragazzino a Nettuno veramente, basta pensare, ci sono cinque campi, voglio dire, in un paesino tutto sommato non grande come quello di Nettuno, veramente ogni ragazzo ha l'esperienza o passa attraverso il baseball certamente.
Che cos'ha il baseball rispetto agli altri sport di più? Perché consigliare a un giovane di avvicinarsi a questa disciplina sportiva?
Ma è una domanda molto intelligente, anche perché inizialmente il baseball, se non lo si capisce, respinge, perché in ogni sport si capisce cosa succede, cioè se un pallone va in porta anche chi non sa di calcio sa che qualcosa di buono è stato fatto, se va nel canestro si capisce. Il baseball è un po' non complesso ma globale come sport, intanto è uno sport di squadra e questo è importante. E poi però diciamo sottolinea, privilegia anche i momenti individuali, basti pensare che nei momenti dell'attacco, cioè quando si va a segnare i punti, si gioca uno contro tutti, cioè uno contro la squadra avversaria, e quindi anche il senso di appartenenza della propria squadra, dell'individualità vengono assolutamente salvate. Poi è un gioco che stimola ovviamente la tattica, i riflessi, basti pensare che le palline che viaggiano quando un buon lanciatore a livello adulto sui 92-93 miglia orarie, capisce bene che vanno colpite con la mazza, e il tempo per decidere se la palla è buona o no è circa un trentesimo di secondo, quindi le qualità necessarie sono veramente alte, per questo ha bisogno di molto molto allenamento.
Bene, la ringraziamo Fraccari per questa bella testimonianza, in bocca al lupo per i mondiali, ai nostri azzurri, e speriamo di riaverla qui in ospite in maniera tale che ci racconterà insomma le vittorie dei nostri, va bene?
Grazie, un augurio anche a Calabretto per questa coppa.
Grazie. Io rimarrei con Calabretto ancora in linea, perché il softball, lo ricordiamo, proprio oggi inizia la sua fase per la fase finale dei campionati europei.
Vabbè. Sì, esatto. Dunque, oggi abbiamo un bello scontro, perché la prima partita la facciamo proprio con i campioni in carica del Chomotov Braves, che sono una squadra cecoslovacca, dove il fast pitch, il famoso gioco del softball giocato dai maschi, è chiaramente all'avanguardia della situazione, e chiaramente andiamo a incontrare qualcosa di realtà. Ripeto, non siamo venuti qui per fare le comparse, anzi lo vogliamo vivere da protagonisti questa cosa, certo un po' di presunzione fa sempre bene.
In bocca al lupo Calabretto.
Crepi, la ringrazio.
Grazie.
Volevo fare solo una cosa, se c'era ancora il Presidente, ringraziare la Federazione per averci dato modo di poter arrivare a questo, perché senza di loro è chiaro non avremmo potuto mettere su questa cosa, questa...
Bene, bene, in bocca al lupo Calabretto.
Crepi, arrivederci.
Grazie, ecco, concludiamo così con baseball e softball questa puntata di Non Solo Sport. Ringrazio per la parte tecnica Roberto Colangeli, Eva Rorman e Patrizio Ciprani. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Continuate a seguirci su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.